Signore e signori, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Davide al microfono, al mio fianco Silvia, as usual, benvenuta Silvia.
Grazie e buongiorno a tutti.
E Maro Magnitosi, sempre in regia. È iniziata lunedì la COP29, la conferenza delle Nazioni Unite sul clima, che quest'anno si tiene a Baku in Azerbaigian. Mai come questa volta il convegno è portatore di posizioni diverse e controverse. Intanto perché il paese che lo ospita è considerato abbastanza indietro sulle politiche di sostenibilità ambientale, tanto per usare un eufemismo, ma soprattutto perché da Washington arriva la notizia che Trump avrebbe già pronto il provvedimento per uscire dagli accordi di Parigi sul contenimento del riscaldamento globale. Vuole incendi ovunque. E in generale il Green Deal sembra essere quanto mai traballante con l'avanzare di ideologie poco amiche della sostenibilità. Eppure dall'altro lato l'economia globale potrebbe pagare caro l'immobilismo in questo campo.
Infatti, secondo uno studio di Boston Consulting, la mancanza di azioni coordinate in ambito climatico può costare la perdita del 10% e fino al 15% del prodotto interno lordo globale in uno spazio temporale fino al 2100, che sembra lontano, ma si tratta di soli 75 anni e passano in fretta, in effetti. Per contro, lo studio afferma che basterebbe investire meno del 2% del PIL cumulativo in sforzi di mitigazione del riscaldamento globale per ottenere l'obiettivo di contenere questo incremento della temperatura a meno di 2 gradi centigradi, che infatti è il primo obiettivo degli accordi di Parigi. Il secondo è di mantenere questo incremento al di sotto degli 1,5 gradi.
E se converrà lo faranno. Non ti preoccupare, Silvia. Lo studio ha calcolato che se continuiamo a procedere come ora, con azioni poco incisive e non coordinate, il calo a livello mondiale del PIL sarà tra il 16 e il 22% entro il 2011. 2100, scusami. Se si investe meno del 2% si potrebbe ridurre il calo dall'11 al 13%. Dopodiché bisognerebbe fare investimenti di mantenimento per contenere ulteriormente le perdite. L'impatto economico ci sarebbe comunque anche con uno scenario inferiore ai 2 gradi centigradi, tra il 4 e il 6%, ma il ritorno sociale sarebbe da 6 a 10 volte superiore rispetto ai costi sostenuti.
Tra l'altro volevo dire che qualche giorno fa, se non sbaglio, il presidente dell'Azerbaigian ha detto che tipo il petrolio è il miglior amico dell'uomo, qualcosa del genere, quindi siamo molto lontani sul discorso della sostenibilità. Comunque, resta il fatto che ci sono barriere a questo sviluppo. In primo luogo, la comprensione incompleta dei costi dell'immobilità. No, non si sa esattamente, non si ha una chiara visione di quanto viene a costare questa immobilità in campo ambientale. Non esiste ancora un consenso scientifico sugli impatti economici del cambiamento climatico e le stime attuali sono incerte. Okay. E poi l'impatto disomogeneo e i budget limitati. Gli effetti del cambiamento climatico variano a livello globale, influenzando le priorità dei governi e delle aziende. Infine ci sono i famosi bias umani verso il breve termine, la tendenza quindi a focalizzarsi sul presente, che ritarda l'azione su sfide a lungo termine. Infatti 75 anni sembra un tempo molto lontano.
Ma è lontano, ragazzi, non esageriamo.
Lo so, però dobbiamo pensare al futuro dei nostri discendenti.
Davvero?
È certo.
Bravissimo.
E questo è l'obiettivo.
È questo. L'obiettivo invece di Daily On Air, Daily On Air, da Sound of ADV, qui dalle frequenze Radio Atlanta Milano, è scoprire che è uscito un nuovo disco di Peter Parrett. E voi direte, chi è Peter Parrett? Per i grandi conoscitori, amanti, affezionati di un certo tipo di rock psichedelico, che però si sposa con il post-punk, lo ricordiamo come il leader tossico e assolutamente brulicante di idee dei Only Ones. Gli Only Ones erano appunto un gruppo britannico degli anni 70 che a un certo punto è tornato in voga soprattutto nelle pagine critiche a partire dal XXI secolo, e tutti, è uno dei dischi da avere da sempre, no? A me personalmente non è mai piaciuto, però abbiamo degli amici in comune che invece sono grandi estimatori. Questo disco di Peter Perrett, che ancora una volta rinverdisce il suo essere quasi una sorta di esegeta di Lou Reed, è come una sorta di Lou Reed moderno, anche se lui a 72 anni, per i suoi racconti un po' narcotici tra il grottesco, l'ironico, nell'Europa odierna. Tra l'altro accompagnato da grandi ospiti in questo album che si chiama The Cleansing e che sta facendo furore nelle pagine critiche di tutto il mondo. Disco clamoroso per tutti, io lo sto ancora metabolizzando. Dentro però ci sono anche Johnny Marr, Carlos O'Connell dei Fontaines DC, Alice Go dei Dreamwife e addirittura, e l'abbiamo ascoltato la precedente puntata, Bobby Gillespie ovviamente dei Primal Scream. Andiamo ad ascoltare allora questo The Cleansing, I Wanna Go With Dignity, Peter Parrott.
It's a losing battle, trying to be sane, leaves me tired and listless. If I'm gonna jump in front of a train, I'll wait till after Christmas. Don't wanna overstay my welcome. Don't wanna overstay my welcome. Like hypothermia in the coldest place, too easy to accept its warm embrace, 'cause I don't wanna overstay my welcome. I wanna go with dignity, please help me.
Si è chiusa ieri a Roma la 3 giorni del Digital Italy Summit 2024, che è giunto alla sua 9ª edizione, evento in cui i protagonisti dell'economia, le autorità di governo e del mondo accademico e della ricerca, esperti italiani e internazionali, si sono confrontati sui più recenti trend tecnologici e sul loro impatto nei processi di innovazione digitale del nostro paese, quindi tra intelligenza artificiale, le sfide da superare per digitalizzare il paese, la geopolitica, la cyber security, dilemmi etici e così via. Un'occasione anche per i leader delle imprese del mondo digitale per condividere le loro visioni, anticipare le strategie d'impresa e presentare le tecnologie innovative al nostro mercato. Ne parliamo con Roberto Masiero, presidente di TIG, The Innovation Group. Buongiorno!
Buongiorno a lei!
Allora, come è andato questo Digital Summit Forum e quali sono stati i temi principali affrontati?
stato un fantastico momento di confronto tra i migliori esperti italiani e internazionali, i leader di impresa, i vertici apicali della pubblica amministrazione, rispetto al futuro del paese, nelle sue diverse componenti, imprese, pubblica amministrazione, terzo settore. Temi principali. Innanzitutto, come sta cambiando il processo di innovazione digitale sotto la spinta dell'artificial intelligence. E qui chiariamo subito che per artificial intelligence, intelligenza artificiale, non intendiamo una semplice tecnologia, intendiamo una metatecnologia trasversale che consente una incredibile amplificazione delle possibilità di sviluppo di piattaforme e sistemi, quindi un forte acceleratore della crescita. Quindi il primo concetto è l'AI, l'artificial intelligence, come doppio motore di crescita per il mercato digitale di per sé, per i modelli di business delle imprese che vengono trasformati questo sistema di tecnologia. Secondo luogo, l'intelligenza artificiale come acceleratore della produttività delle imprese. In realtà la produttività totale dei fattori non è stata particolarmente brillante nel corso degli ultimi anni. Il processo di digitalizzazione ha segnato un pochino il passo, non solo in Italia. A questo punto quello che ci aspettiamo è che l'artificial intelligence possa fare un salto di qualità rispetto, grazie alla accessibilità e versatilità delle sue applicazioni, alla produttività delle imprese. Terzo luogo, l'intelligenza artificiale come elemento potente di trasformazione del mercato del lavoro e di ridisegno dei ruoli e delle professionalità, così come dei processi di formazione delle competenze. Ecco, questi sono alcuni dei punti chiave che abbiamo discusso nel corso di questi giorni.
Le chiedo, perché ha segnato il passo?
La produttività?
Sì, no, in generale, l'intelligenza artificiale, il discorso, il concetto, la filosofia, perché? Cosa è successo?
Assolutamente sì, certo. Guardi, nel 1987, Robert Solow disse che l'età dei computer si vedeva dappertutto, meno che nelle statistiche della produttività. In realtà gli effetti della digitalizzazione hanno determinato effetti sulla produttività crescenti a partire da quegli anni fino al 2008. Dal 2008, cioè dopo la grande crisi, c'è stato un crollo di questa produttività complessiva. I motivi? Ci sono diverse tesi, le abbiamo discusse, ma molto probabilmente abbiamo sopravvalutato i termini in cui un'innovazione tecnologica può produrre effetti diffusi sulla produttività. È per questo che oggi noi ci aspettiamo molto dall'introduzione dell'intelligenza artificiale.
Buongiorno, sono Silvia Antonini. Il tema dell'intelligenza artificiale non è solamente materia di aziende private, ma anche di istituzioni. Sappiamo che c'è la via italiana all'intelligenza artificiale. Come si combinano oggi questi due attori? E qual è la strategia italiana, sia da un lato sia dall'altro? Cioè, a che punto siamo con tutte le varie i vari ragionamenti, anche le normative, se si può fare un riassunto?
Guardi, recentemente a Cannes il ministro delle finanze francese ha detto questa frase: la regolazione è bella, ma l'innovazione è meglio. Questo grande dualismo tra innovazione e regolazione è stato ampiamente dibattuto qui. E certamente prevale questa considerazione, che alla fine dei conti la discriminante è data dall'ammontare degli investimenti che si fanno. Negli ultimi 10 anni gli Stati Uniti hanno investito 330 miliardi di dollari in intelligenza artificiale, la Cina 100, l'Europa 20. In Italia noi abbiamo oggi una ipotesi di investire attraverso Cassa Depositi e Prestiti 1 miliardo nel corso dei prossimi 5 anni. E dovranno anche essere distribuiti rispetto a cyber security ed altre aree. Si pensa di aggregare altri 2 miliardi di capitali privati attraverso strumenti di partecipazione venture capital, ma francamente evidentemente dobbiamo fare con le risorse che abbiamo. Il problema è spendere bene queste risorse e quindi non tentiamo di fare large language models in Italia. Vediamo di specializzare invece dei modelli più limitati, focalizzati sul saper fare di questo paese, e cioè in particolare sulle aree del Made in Italy che ci vedono dominanti a livello mondiale.
Parlando di sicurezza, siccome è anche un tema abbastanza caldo, no? Su questo,
certo.
Ecco.
Certo.
come si può trovare un equilibrio tra lo sviluppo necessario, voluto, auspicabile di questa metatecnologia, come l'ha chiamata lei, e le esigenze di sicurezza, perché sappiamo che comunque impatta tantissimo, no? Sulle nostre vite, sulle vite della collettività, e magari può essere, può avere degli utilizzi, come dire, un po' inquietanti. Insomma, lei come la vede in questo senso?
Ma io la vedo in questo modo. Da una parte, certamente gli strumenti di artificial intelligence rendono estremamente più penetrante la minaccia. Nel senso che gli strumenti che vede la diffusione del phishing, per esempio, anche a livello individuale, diventano sempre più furbi, diventano sempre più difficili da scoprire, da identificare. L'inganno è sempre più diffuso, la possibilità dell'inganno. Dall'altra parte, evidentemente, è necessario intervenire a due livelli. Il primo è certamente quello della cultura degli utenti, dei cittadini, degli utenti a livello delle imprese, perché sempre il fattore umano è il fattore più vulnerabile. Dall'altro c'è un diritto costituzionale alla privacy e le autorità dello Stato devono garantire la sicurezza dei dati che vengono affidati a loro. E in questo senso alcuni degli episodi che sono accaduti recentemente sono particolarmente inquietanti.
Quanto incide invece l'intelligenza artificiale in ambito geopolitico? Questa è una curiosità che mi sono posto leggendo.
Non è una curiosità, è un fatto fondamentale. C'è stato l'intervento di Jan Bremmer, uno dei maggiori esperti mondiali di geopolitica. L'artificial intelligence agisce in profondità rispetto ai rapporti di forza a livello internazionale, nel senso che favorisce un progressiva convergenza di interessi e di coesistenza, quasi integrazione, tra governi e grandi gestori delle reti internazionali, quindi fondamentalmente gli oligopoli che oggi dominano questo contesto. E questo è vero a livello dei due grandi tecnopoli, Stati Uniti e Cina. Questo determina un gioco di swing states, di stati oscillanti che i due tecnopoli tentano di portare dalla loro parte. In mezzo c'è l'Europa. E qui si ricade nel dilemma tra innovazione e regolazione. Perché evidentemente la regolazione è un fattore importante, può essere persino un vantaggio competitivo per l'Europa, ma adesso deve corrispondere una serie di investimenti sostanziali per recuperare competitività, e il piano Draghi indica chiaramente una direzione in questo senso. Uscire da questa strada maestra significa rischiare la fine del vaso di coccio tra i due vasi di ferro.
Ah, caspita. E a questo punto quali saranno, se ci saranno, ma penso proprio di sì, anche se avete veramente spiegato lo scibile legato a innovazione AI durante il Digital Summit, quali saranno i prossimi focus sull'intelligenza artificiale?
Certo, qui c'è stato l'intervento di Fei-Fei Li, la madrina dell'artificial intelligence a livello mondiale, che è stato estremamente importante perché ha disegnato la traiettoria dal passato al futuro, dalla tradizionale artificial intelligence predittiva, oggi all'artificial intelligence generativa, che consente evidentemente di generare dati e testi, quindi di rispondere praticamente a qualsiasi quesito sulla base di una grande quantità di miliardi di dati che sono stati raccolti a strascico all'interno dei database che sono alla base dei large language models, alla fase futura, che è quella invece trasformativa, all'interno della quale l'artificial intelligence non si limiterà a rispondere a delle domande, ma addirittura avrà la possibilità, attraverso degli agenti digitali autonomi, di intraprendere autonomamente delle azioni, seppure a livello settoriale. Ma Fei-Fei Li ha disegnato un ulteriore futuro, quello dell'informatica spaziale, che significa fondamentalmente un'evoluzione della computer vision che consente di trasportare dati e testo da una dimensione bidimensionale a una dimensione tridimensionale. E questo è il futuro, probabilmente prossimo a venire, che vedremo comunque nel corso dei prossimi anni.
E allora, Roberto Masiero, presidente di TIG, The Innovation Group, direttamente dal Digital Italy Summit 2024, oggi ospite a Leonardo Sandova De Vicqui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano e lunedì anche sulla prima pagina del nostro quotidiano di Linet. Grazie presidente, ci sentiamo presto e buon weekend. Grazie ancora.
A presto, grazie.
drinking one cold 45. Take a walk and cruise the strip at night. Looks like you got a question in your eyes. You win some, lose some, baby, who's got the time? That's right. Sand City Lights. Spin the wheel. Red Naga high. I bet my life on snake eyes, I don't mind. Cigarette burns on my black Levi's. Vegas gonna put my name up in lights tonight. Sand City Lights. Spin the wheel. Manager hanging from a chandelier. I got my blackjack bootleg candy machine. Like a NASCAR, I'm the little jungle stream. Chain smoke bail by 4 a.m. Wearing Oakley blades on a velvet water bed. Alligator wings in the attaché case. Cruising down the strip to a lonely place. Throwing ninja stars at a winter balloon. Drinking whiskey at the Park Wheel on the Monday after. Sand City Lights.
Spin the wheel. Daily On Air, The Sound of Adi, qui dalle frequenze di Radio Atlanta a Milano, venerdì 15 novembre. Siamo arrivati alla conclusione della puntata, ma prima abbiamo un approfondimento sportivo e raccontiamo anche che di aver appena ascoltato il terzo disco di Orville Peck, che si intitola Stampede, Death Valley High, la canzone di questo stravagante cantautore alternative country che si mostra, anzi si nasconde dietro una maschera, quella del Lone Ranger, cioè veramente il ranger mascherato dei telefilm degli anni 50-60. Sta avendo sempre più riscontro, soprattutto in territorio americano, aleggia questo mistero particolare, ma gli ospiti incominciano a farsi vedere e sentire. In questo album tra i più importanti ci sono Willie Nelson, che ha 97.000 anni, il grandissimo cantante country, Elton John, e abbiamo ascoltato questa canzone con Beck tra i protagonisti. Adesso è il momento dello sport e parliamo ancora una volta di innovazione, di intelligenza artificiale, di sport tech, che insomma quali tendenze stanno emergendo negli ultimi report, diciamo così. ISPO, che è un gruppo internazionale che promuove l'evoluzione dello sport, ha individuato addirittura 6 trend significativi legati allo sport tech. Il primo riguarda i dati sugli investimenti, che sebbene siano inferiori rispetto agli anni precedenti e le start-up, cara Silvia, trovino sempre più difficile raccogliere capitali con gli investitori che si concentrano di più sui portafogli esistenti, però occorre tener conto che stanno arrivando sostenitori seri. E non si tratta solo di miliardari che acquistano una squadra sportiva per puro divertimento, ma di investitori che si aspettano rendimenti a lungo termine. Le grandi aziende tecnologiche sono della partita, con Apple, Amazon, Netflix e Google che stanno investendo nei diritti sportivi. Sono tutte affamate di contenuti e lo sport offre il miglior potenziale da questo punto di vista. E anche gli ex atleti stanno investendo. La democratizzazione poi della tecnologia, che rende ormai gli strumenti accessibile a un pubblico sempre più vasto.
E a proposito di tecnologia, naturalmente l'abbiamo appena parlato, grazie all'intelligenza artificiale i fan possono personalizzare la propria fruizione, ricevere contenuti ad hoc in tempo reale. Le aziende possono realizzare statistiche basate appunto sull'intelligenza artificiale e commenti personalizzati durante gli eventi in diretta. Web3 e blockchain stanno ridefinendo il coinvolgimento dei tifosi con, per esempio, oggetti da collezioni digitali, NFT, dei loro club preferiti. I nuovi fornitori di tecnologia bodycam stanno mettendo le prospettive degli atleti direttamente sullo schermo.
Addirittura.
Eh sì. Infine, le startup stanno trasmettendo in modo più immersivo. Gli spettatori degli eventi possono entrare direttamente nelle arene digitali come avatar invisibili.
Incredibile. È qualcosa che veramente forse sono al di fuori, però probabilmente devo fare un sondaggio tra gli amici più giovani, probabilmente quelli più
ma molto giovani però
sì, sì, sì.
poi c'è ci sono gli sport,
sì,
no?
È un fenomeno in grande espansione, un'altra cosa che non riesco a capire, però è un trend pazzesco,
soprattutto nelle zone dell'Asia, insomma in quei mercati. Il 2025 sarà il primo anno in cui ci saranno i giochi olimpici di eSport.
Sì, sì,
anche
sì.
Il mercato è destinato a svilupparsi. La dimensione globale potrebbe triplicare fino a 10,7 miliardi di dollari entro il 2032, con un tasso di crescita annuale del 13%.
E poi c'è il fitness tech, che sta diventando la nuova locomotiva dello sport tech. Le tecnologie per l'allenamento, per lo stare bene in salute, sono in crescita, con investimenti in tecnologia che sono saliti al 43,5% del mercato totale della tecnologia sportiva questo lo scorso anno, un aumento significativo rispetto al 28,6% degli anni precedenti. Un altro aspetto in crescita, le soluzioni B2B, che ora sono finanziate quasi allo stesso livello delle loro sorelle B2C. La Germania è uno dei primi paesi da questo punto di vista, quello del fitness tech.
Poi c'è l'esperienza live, naturalmente,
sì,
che diventa un fenomeno negli stadi intelligenti.
Cosa sono questi stadi intelligenti?
Cosa sono? Allora, i provider si affidano a sovrapposizioni di realtà aumentata che mettono appunto insieme informazioni in tempo reale con il gameplay. Secondo Precedence Research, questo segmento è stato il più grande dell'intero mercato della tecnologia sportiva nel 2022, con una quota del 43%, e si prevede che crescerà di circa il 15% all'anno fino al 2032. IBM segnala che oltre l'80% dei fan desidera appunto contenuti personalizzati e interazioni in tempo reale, in particolare tramite tecnologie basate sulla AR e sull'artificial intelligence, ma anche sulla realtà virtuale, immagino.
Certo. In più, questo ne abbiamo parlato anche in precedenza, nelle scorse puntate, l'intelligenza artificiale che ottimizza la ricerca e la formazione dei talenti. L'importanza quindi delle analisi basate sui dati e degli strumenti basati sull'intelligenza artificiale sta crescendo rapidamente. L'analisi dei dati supportata dall'AI consente ai team di valutare gli atleti in modo più preciso e di fornire un supporto mirato. I sistemi di gestione degli atleti supportano il monitoraggio e la personalizzazione dei programmi di allenamento e quindi aiutano i club a sviluppare giovani talenti in maniera un po' più strutturata, molto più ordinata, diciamo. Poi se non siete bravi non succede niente, alla fine intelligenza artificiale o meno, bisogna avere dei talenti. Li scoviamo anche in quel modo. E va bene, intanto noi scoviamo il weekend e ci approcciamo a questo fine settimana e intanto prepariamo le sorprese.
Qual è la musica che ci proponi?
Ma insomma, è una musica, l'album io l'ho scelto per la copertina, perché lei è troppo simpatica, troppo carina in un contesto grafico che richiama qualcosa degli anni 60-70, a cavallo, quindi luci, ombre, qualcosa di arte, di artistico. Però poi quando vai a ascoltare è una sorta di alternative folk in versione anche un po' lo-fi, quindi non iperprodotta, con una voce che potrebbe spiazzare. Ci sono dei brani che mi ha dato anche un senso di quasi di respingimento e altri invece no. Lei si chiama Anna McClellan ed è una strumentista, polistrumentista, cantautrice cresciuta a Omaha.
Mm-hmm.
Pubblica questo album Electric Bouquet, tutti quanti, bellissimo. Ti dico che ho avuto un po' di difficoltà nell'ascoltarlo, nonostante poi sia una proposta di una persona che si siede al pianoforte o comunque alla chitarra, prende la chitarra e canta vis-à-vis, tranquilla. E invece non è così semplice, ci sono sorprese a non finire. Electric Bouquet, quindi, di Anna McClellan. Questa è Paper Alley. E intanto, Silvia, io ti saluto. Tu mi saluti, ci saluta anche Mauro Magnitosi. E ci vediamo mercoledì prossimo. Buon weekend
e
a tutti.
Tutti voi. Grazie.
Ciao.
Ciao.